allagando tutto, ci sono quattro ambulanze e se si allagano siamo finiti.
Aiuto!
Salutare Luca Mercalli che è collegato con noi. Buonasera Luca.
Eccomi Fabio, buonasera a tutti.
Luca, io ho due domande secondo me urgenti. La prima, la più pratica, è sapere che cosa succede nei prossimi giorni dal punto di vista meteorologico nelle zone già colpite.
Miglioramento. Il peggio è passato anche con la seconda perturbazione che proprio oggi ha lasciato il Piemonte con un'allerta arancione che per fortuna si è risolta senza gravi danni e soltanto con piccoli allagamenti locali. Comunque sono caduti fino a 300 mm di pioggia anche sulle zone pedemontane del Piemonte, più o meno la stessa quantità che è caduta in Romagna nello scorso episodio. Quindi vedete che in 15 giorni abbiamo avuto tre eventi intensissimi in pianura padana.
Anche questo evento è stato l'occasione per, diciamo, i negazionisti, cioè per dire, ma come la siccità? Avete visto? Nessuna siccità, c'è il diluvio, c'è l'alluvione, niente, non è vero niente, l'azione dell'uomo non incide, non c'entra nulla, smettiamola quindi. Allora, facciamo chiarezza, cerchiamo la connessione fra il riscaldamento globale e un evento come questo e spieghiamo perché siccità e alluvione sono, come si dice, due facce della stessa medaglia.
La siccità intanto è una realtà, non è che non sia esistita perché adesso c'è l'alluvione. È durata ben 17 mesi e soprattutto sulla pianura padana occidentale, quindi Piemonte, Emilia, fino a Piacenza circa e buona parte della Lombardia, è stata la siccità peggiore di 220 anni. E per quanto riguarda la portata del Po, ricordiamo che fino a pochi giorni fa il grande fiume italiano era alla metà della sua portata media ed ha raggiunto alla fine di luglio del 2022 il suo minimo storico di 104 metri cubi al secondo, praticamente un rigagnolo quando normalmente ne doveva trasportare 1100. Quindi capitolo siccità si chiude, come tutte le siccità a un certo punto finiscono, a meno di non diventare un deserto permanente. Le siccità si concludono con una pioggia. Il problema è che si sono concluse con un evento opposto, cioè con un'altra anomalia di pari livello di quella che era la mancanza di acqua. Cioè due alluvioni sullo stesso territorio di una magnitudo notevolissima, perché possiamo classificarle casi di ricorrenza tra i 50 e gli 80 anni, e ne abbiamo avute ben due a distanza di due settimane. Questa è la vera natura di questi eventi, che peraltro seguono esattamente quanto gli scenari climatici ci dicono da 30 anni. Il riscaldamento globale amplifica gli eventi estremi, li fa diventare più frequenti e più intensi. Vuol dire che la pioggia che poteva venire 50 anni fa eventualmente è stata aumentata di un X%, non sappiamo quanto, ma qualcosa in più è arrivato, perché evapora più acqua dagli oceani, quindi c'è più umidità nell'aria che poi si trasforma in precipitazioni, e dall'altro lato più frequenti, e vederne due in 15 giorni di questa portata è anche questo un sintomo di questa situazione.
Perché tutte e due sull'Emilia Romagna? Perché si è accanito lì il maltempo?
Ah, questo non è che ha una risposta, è un frutto casuale di una combinazione di una certa serie di fattori, tra cui le due depressioni che hanno avuto un percorso anomalo arrivando da sud, arrivando dal Mediterraneo, dalla zona della Tunisia, scorrendo fino sul nord dell'Adriatico, e qui c'è stata una componente di venti da nord-est il vento da nord-est insacca le nubi, la perturbazione sulle alture dell'Appennino, che ne esaltano la produzione di precipitazioni, ed è rimasta stazionaria lì per un paio di giorni, sia nell'episodio del 2 di maggio sia in quello del 17.
Ci possono essere dubbi circa la connessione fra le attività dell'uomo e questi fenomeni così estremi?
Allora, ci sono tante connessioni. Quello del cambiamento climatico, abbiamo visto, è solo un'amplificazione di fenomeni che esistevano già prima. Le alluvioni ci sono sempre state, ancora prima di che ci fosse l'umanità. Soltanto nei nostri 20 anni, Fabio, io mi sono fatto un elenco delle alluvioni che abbiamo commentato insieme. Ricordo per esempio Giampilieri a Messina nel 2009 con 36 vittime. C'è stata Vicenza nel novembre del 2010 con danni enormi alla città. C'è stata La Spezia nel 2011, c'è stata Olbia nel 2013, me ne ricordo benissimo, ne parlammo perché ci furono ben 18 morti. C'è stata Genova, ti ricordi? Genova 2014, la grande tempesta Vaia dell'ottobre del 2018. E per finire quelle che abbiamo commentato quest'anno, le Marche del 15 settembre del 2022 e Ischia del 26 novembre. E ho citato solo le peggiori, non tutte le altre minori che si sono verificate. Quindi le alluvioni sono una costante di tutto il mondo e in particolare del territorio italiano, che è molto esposto al dissesto idrogeologico. Il cambiamento climatico le esalta, le peggiora. E l'altro elemento di connessione qual è? È la cementificazione del territorio. Perché se noi aumentiamo il capitale esposto, la distruzione ogni volta è peggiore. Più cose aggiungiamo, più ci sono cose da distruggere. La Romagna è nella cartina rossa dell'ISPRA, che ci dice è uno dei territori più soggetti all'inondazione che abbiamo in Italia. È chiaro che in 50 anni ci abbiamo aggiunto tante di quelle cose che ogni alluvione distrugge di più. Voglio concluderti questo pensiero, perché oggi sento poi delle chiacchiere assurde sugli ambientalisti, la colpa è loro, il governo dice bisogna fare per proteggere l'ambiente. Invece certe volte l'unica soluzione è non fare. E questo lo disse l'autorevolissima Commissione De Marchi nel lontano 1970, costituita dopo l'alluvione di Firenze del 1966 e presieduta da un gigante dell'ingegneria idraulica che fu Giulio De Marchi, e disse: se vogliamo fare veramente la difesa idraulica del territorio italiano, bisogna avere il coraggio di mettere dei vincoli, i vincoli che impediscano ogni nuovo sviluppo di insediamenti e opere pubbliche.
Grazie.
1970, sono passati più di 50 anni, la legge per la difesa del suolo non c'è ancora.
Grazie Luca Mercalli. Di nuovo buonasera ai miei ospiti.